Ti vogliamo, Padre, chiedere la tua benedizione su ognuno di noi. Metti, Signore, pace, gioia, consapevolezza della tua presenza. Signore, espandi i tuoi doni, la tua grazia, nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Quando noi creiamo l'ambiente, l'atmosfera, egli mette la sua presenza. Dice che nel tempio, quando ogni cosa fu al suo posto, Dio riempì quel tempio con la sua gloria, con la sua presenza. Dice che quel luogo era pieno, ripieno della presenza di Dio. Questo avviene dentro di noi e in mezzo a noi. Lode Gesù Cristo. Lode Gesù Cristo. Accomodatevi. Lode Gesù. Quello che fa la differenza fra chi crede e chi non crede è la presenza di Dio. Chi veramente ci crede vive la presenza di Dio, può vivere la presenza di Dio. Dio ha stabilito, egli desidera dimorare in mezzo a noi e dentro di noi. L'ha già stabilito. È una questione di fede, cioè di fiducia, di credere. Se uno non riesce a credere, non potrà mai raggiungere questo obiettivo. Quindi è un obiettivo che noi possiamo raggiungere attraverso la fede. Cioè, fede significa fiducia. Lode Gesù Cristo. Se tu credi, vedrai cose maggiori. La fede ci farà entrare nelle promesse di Dio. A superare ogni ostacolo e ogni limite. Lode Gesù Cristo. Senza fede non possiamo piacere a Dio. Né potremo vivere nulla. Quindi non ci meravigliamo se ci sono quelli che vivono le promesse di Dio e quelli che non le vivono. Quelli che hanno ricevuto grandi miracoli, meraviglie, e quelli che testimoniano al contrario, è normale, non è anormale, è normale. Però io desidero, come dire, stare in un ambiente dove c'è fede, non in un ambiente dove c'è mancanza di fede, c'è scoraggiamento, c'è solo una visione umana delle cose. È l'ambiente della fede, l'ambiente di Cristo, un ambiente dove ognuno di noi porta il suo carico di fede. Noi dobbiamo portare il nostro carico di fede per superare i limiti umani, i limiti naturali. Per fede noi sappiamo che il mondo, tutto quello che noi vediamo, è stato creato dall'invisibile. Dall'invisibile Dio. Dio ha creato. Egli ha pronunziato la parola e ha creato i cieli, la terra, il mare, l'uomo, tutte le creature. È il creato di Dio. Dio ha creato. Se noi andiamo nella scienza, la scienza ha delle teorie. Io mi ricordo a scuola quando mi parlavano della teoria di Darwin, dove lui teorizzava che l'uomo derivava dalle scimmie. Io nella mia dimensione di bambino avevo una sofferenza dentro, cioè era una cosa che non riuscivo ad accettare dentro, e non avevo nessuna. Oppure quelli del Big Bang, pum, un'esplosione che crea vita. Io oggi dall'esperienza, e non so se è anche la vostra, da un'esplosione c'è morte, non c'è vita. Però tutte queste teorie hanno i loro seguaci, non pensate. E seguaci, ma i dottori, secondo queste teorie, cioè, negli anni sono cresciuti, e combattono quelli che credono. Uomini hanno teorizzato, hanno scritto, hanno fatto dottrine, e altri uomini li seguono queste dottrine, ancora oggi. Noi guardiamo nella politica le dottrine, le filosofie, eppure uomini che seguono dottrine di altri uomini e che si sono creati, dice la scrittura, dice l'uomo poi quando non accetta la verità e persegue il suo indirizzo, dice, entra nell'efficacia dell'errore, e poi dice faranno dottori seguendo il loro indirizzo, cioè si svilupperà l'inganno, si svilupperà. Noi sappiamo della storia, diciamo, recente, molti di noi non l'hanno vissuta, ma è una storia recente. Hitler, che ingannò mezzo mondo, milioni e milioni di persone, con le sue teorie, con la menzogna, e milioni di persone credettero in lui. Credettero in un uomo, in una sua visione terribile, diabolica, di distruggere altri uomini, di uccidere. Terribile, una cosa terribile. Vedi com'è l'uomo. E poi dice la scrittura, Prima Corinzi, dice a Dio è piaciuto salvare l'uomo attraverso la pazzia della predicazione. Egli è venuto per salvarci, non mediante la sapienza di ragionamenti, di dottrine, di logiche umane. Non è venuto con questo. Non è venuto con i ragionamenti. A Dio è piaciuto salvare l'uomo mediante la predicazione, che è pazzia per l'uomo, ma che è sapienza di Dio per chi crede. Addirittura è scritto che è potenza, che è vita. Per chi ci crede è potenza, è sapienza. E poi il Signore stesso dice che la sapienza di questo mondo non è la vera sapienza, è la falsa sapienza, è pazzia. Vedi? Solo che noi siamo cresciuti qua, in questo mondo, acculturati, e per noi è tutto giusto. E quindi quando arriva la verità ci sembra una cosa, ma è vero, è vero. Ognuno di noi quindi viene scosso. A me è successo così, io sono stato scosso nelle fondamenta, cioè insegnamento di una vita, un indirizzo. La verità viene e scuote. Ma la verità produce vita. Per comprendere se questa è verità o è menzogna, la verità produce vita. Le promesse di Dio scritte, le promesse si compiono. E come è stato fatto? Può l'uomo compiere ciò che Dio ha pronunziato? Nessun uomo. Solo Dio stesso, colui che ha mandato la sua parola, le sue promesse, è il compitore delle promesse sue. Quindi il minimo della fede è credere che c'è un solo Dio. Un solo Dio, c'è un solo Dio. Un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Gesù Cristo. Non ci sono altri dei. E anticamente gli diede la legge, e nella legge che diede a Mosè, scritto col dito di Dio. C'è un solo Dio, non avrai altri dei davanti al mio cospetto. Alleluia. Gesù Cristo è l'unico vero Dio. Gesù Cristo, mediatore del nuovo patto, egli è venuto, ha compiuto nella sua vita, nel suo corpo, ha compiuto il vecchio patto, lo ha perfezionato, l'ha compiuto nella sua vita. Cioè, il vecchio patto era la legge, dice: se tu metterai in pratica tutte queste leggi che io oggi ti do, io farò per te. Nessun uomo riuscì a mettere in pratica quel primo patto, solo Gesù. Nessun uomo. E quindi lui stesso si è fatto uomo e ha chiuso quel patto, l'ha perfezionato e ne ha aperto un altro, un patto della grazia. Dice: chiunque crede in me, chiunque crede che Gesù Cristo è il Signore, chiunque crede che egli si è incarnato in un corpo umano, è morto sulla croce e ancora di più è risorto per noi, ha pagato il prezzo per noi. Egli ha pagato il prezzo affinché noi potessimo ora entrare in comunione con lo Spirito di Dio, entrare in comunione col Padre, entrare in comunione con Gesù, Padre, Figlio e Spirito Santo, che è un'unica cosa. E attraverso l'opera di Gesù Cristo. E se noi ora, noi ci crediamo e le confessiamo. Dice: se col cuore tu ci credi e con la bocca tu lo confessi, ottieni giustizia, sei salvato. Se tu col cuore credi che Gesù Cristo è il Signore, io ci credo e lo confesso, Gesù Cristo è il Signore. Dice: se col cuore tu ci credi e con la bocca tu lo confessi, ottieni salvezza, ottieni giustizia, giustizia da parte di Dio. Signore, io credo con tutto il mio cuore, con tutta la mia mente, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia, gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Il minimo della fede per piacere a Dio, credere che Egli è il Signore, il Salvatore, il remuneratore di chi crede. Io ho visto miracoli. Qualcuno di voi ha visto qualche miracolo? Signore, grazie. Non ci stiamo plagiando, stiamo testimoniando che Gesù Cristo è vero e che nella nostra vita ha compiuto segni e miracoli. Egli ha cambiato la mia vita. Per me il grande miracolo è il cambiamento. Io quando vedo qualcuno che si converte e cambia. Conversione significa: vivevi in una maniera, avevi una tua identità, hai acquisito l'identità di Dio, cioè come figlio di Dio. Ed egli dà il suo spirito a tutti coloro che ci credono e che lo desiderano e cambiano, e puoi vivere da uomo nuovo. L'Apostolo Paolo, nel suo indirizzo, lui un giorno si era organizzato per andare a Damasco e perseguitare i fratelli. Voi la conoscete la storia? Chi la conosce? La racconto brevemente. Saulo di Tarso, fariseo dei farisei. Allora, una delle religioni più in auge in quel tempo era il fariseismo. Il fariseismo si fondava sulle scritture, sul vecchio patto. E si distingueva perché loro cercavano di mettere in pratica, più di tutte le altre, come dire, religioni, la scrittura. Infatti l'Apostolo Paolo dice, quando parla di sé nel passato, dice: io fariseo dei farisei, in quanto allo zelo perfetto. Cioè era uno di quelli che era un campione dei farisei. Cioè uno che cercava di mettere in pratica tutto. Era così zelante che un giorno, quando Stefano, il primo martire cristiano, fu lapidato, lui era là che teneva i mantelli di coloro che stavano lapidando. Quindi era uno che stava crescendo ed era là. Stava andando un giorno a Damasco con un gruppo per perseguitare i figli di Dio, i cristiani che stavano crescendo, stavano manifestandosi, e lui era là, andava a perseguitarli. E sulla via di Damasco lui era nel suo piano. C'è un piano degli uomini e poi c'è il piano di Dio. C'è, a volte io vedo questo, no? C'è un nostro piano, il piano quello umano. Io mi ricordo, avevo il mio piano. Il mio piano di sviluppo, di crescita della mia vita, della mia famiglia. Cioè avevo il mio piano. Piano di sviluppo. Paolo aveva il suo piano. Saulo aveva il suo piano. Io andrò a Damasco insieme e perseguitava, uccideva i cristiani. Cioè. Ma c'è il piano di Dio. E dico, Signore, grazie. Perché il tuo piano, io voglio stare nel tuo piano, nel piano di Dio. È un piano diverso. E nel piano di Dio cosa succede? Che l'apostolo Paolo viene, dice, fulminato, ha una visione. Solo lui, tutti gli altri non vedono nulla. Cade da cavallo, vede Gesù che gli parla. Gli altri non vedono niente. Magari vedono Saulo che chissà, dice, è inciampato, è caduto. Ma non se ne accorgono di nulla. Solo Paolo ha una visione e sente una voce che gli dice: Paolo, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Alleluia. Guarda che dice nostro Signore Gesù nella visione. Dice: perché mi perseguiti? Gesù era già in cielo. Ma in quella visione si identifica al corpo di Cristo, ai discepoli. Egli si identifica con noi. Egli abita in mezzo a noi e vuole abitare dentro di noi. Lode Gesù Cristo. Ma può abitare dentro di noi se noi lo faremo entrare. Se noi metteremo a disposizione la nostra vita, metteremo ordine alla nostra vita. Lui può abitare solo in un luogo dove c'è un ordine, l'ordine suo. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Noi abbiamo parlato in questo tempo della tenda di convegno, del tabernacolo. Quello è figure d'ombra delle cose che noi viviamo, del rapporto con Dio. Dio fece vedere a Mosè, dice, quello che tu vedi ora in visione, riportalo fedelmente. Era una visione celeste, era una cosa del cielo. Quella era una figura celeste, una figura del cielo. E dice in Ebrei che quella è figura d'ombra delle cose a venire, del nostro rapporto con Dio. E nel tabernacolo era un rettangolo lungo con all'interno c'era un cortile, poi c'era il luogo santo e il luogo santissimo. E all'entrata del cortile c'era il portale, la porta. Poi c'era l'altare dei sacrifici, la vasca e poi la vasca del lavacro, prima di entrare nel luogo santo. E noi abbiamo parlato di questo. E abbiamo visto pure delle assonanze con la nostra vita tra il popolo di Israele e il popolo di Dio. Noi siamo l'Israele di Dio. Abbiamo visto come quel popolo che vagò nel deserto 40 anni per la disubbidienza, per l'incredulità, che erano stati chiamati, liberati. Avevano visto miracoli, erano passati dal Mar Rosso. Avevano visto che gli egiziani morirono nelle acque, i loro nemici morirono nelle acque, eppure subito dopo si ribellarono, E il Signore li fece vagare 40 anni nel deserto, un anno per ogni giorno. Il cammino era di 40 giorni nella terra promessa. C'era una terra che Dio gli aveva promesso. Per l'infedeltà, per la ribellione, per la disubbidienza, non entrarono subito. E in qualche maniera rappresenta la nostra vita qua su questa terra. Perché alcuni vivono e alcuni non lo vivono? Perché alcuni credono e alcuni non ci credono. Alcuni sono limitati, ma limitati dalle convinzioni, dalla cultura, dalla religione, dalle proprie convinzioni. Alcuni credono in se stessi, altri credono in altri, altri credono... E quindi non credono che c'è un unico e vero Dio. Qualcuno ha eletto se stesso come Dio, altri hanno altri idoli. E il problema è sempre là. Chi è il tuo Dio? Alleluia. Il nostro Dio è colui che governa la nostra vita. Egli è re dei re, signore dei signori. Cioè significa governatore. Oggi, come dire, è al di sopra di ogni potente, l'uomo più potente che noi possiamo conoscere. Lui è al di sopra di questo. È il Signore dei Signori. E quindi nella nostra vita è venuto per regnare. Ma questo regno glielo dobbiamo dare. Cioè, egli è venuto per regnare, ma non è un dittatore, vedete? Cioè, noi dobbiamo capire una cosa, che storicamente noi abbiamo la nostra cultura, noi siamo italiani, calabresi, noi sappiamo la nostra storia anche dell'Italia. Gesù non è il dittatore, non era come Cesare, non era come Mussolini. Non ha la figura di uno che viene, oppure qualcuno dell'est comunista, dittatori, devo per essere giusto, no? Prendo qualcuno da un lato e qualcuno dall'altro lato. Chi c'era? C'era Stalin, dittatore. Mao, un altro dittatore. Ma Gesù... Dio non è venuto a fare il dittatore sulla nostra vita, cioè non è venuto a imporre il suo regno va desiderato. Vedi? La differenza è che noi dobbiamo desiderare le cose di Dio, dobbiamo desiderare il suo regno, perché il suo regno è un regno di libertà, è un regno di pace. Egli è il re di Salem, re di pace. Il suo regno noi dobbiamo, invocare. Egli non viene, ecco, l'errore storico, quello è un errore storico dei cristiani che imponevano la religione. Ma Gesù non ha mai imposto a nessuno. Dice andate, predicate l'Evangelo, chiunque avrà creduto. Dice andate, proponete, dite, testimoniate. Gesù va accettato come re, come Signore, lo deve accettare. Ci vuole, una volontaria sottomissione alla sua autorità. Io lo riconosco come mio Dio, mio Salvatore, mio Re e Signore. Cioè, io lo devo accettare. È la mia vita. Accettare significa che Egli governa, non io governo, non i miei ragionamenti, né la mia cultura, né una... Gesù, Egli è venuto per regnare. Ma il suo regno non è un regno di imposizione. Egli vuole darci la vita, vita. Gloria a Gesù Cristo. Tu hai bisogno di vita? L'uomo ha bisogno di vita, io ho bisogno di vita. Io ho bisogno di guarigione. Noi abbiamo bisogno di guarigione, di liberazione. Egli è venuto per liberarci. Dice, è nato un liberatore, un salvatore. Uno che è venuto a liberarci dai nostri nemici. Alleluia. E quanti ce ne sono che vivono la schiavitù la schiavitù quella spirituale, schiavi, schiavi delle paure, schiavi delle convinzioni, schiavi, schiavi delle religioni, schiavi delle dottrine, delle false dottrine, schiavi. Pensiamo a tutto quello che vi ho detto all'inizio, tutti quelli che credevano in quei falsi personaggi, schiavi. L'avevano solo schiavizzati. E il loro frutto è stato morte, malvagità, ruberia e distruzione. Lode Gesù Cristo. Ma egli è venuto per edificare. Vedi? Gesù è venuto per edificare. Per edificare la nostra vita. È venuto per liberarci dalla schiavitù, dai vizi, dai legami, dalle oppressioni, dalle paure, dalle idolatrie. E idolatrie significa non solo quelle visibili, ma è venuta ad abbattere ogni idolo che distrugge, soprattutto quell'idolatria invisibile che è dentro di noi, che vuole crescere sempre dentro di noi. Lode Gesù Cristo. E quello può essere solo abbattuto se noi lo desideriamo. Dice, vai e abbatte l'idolo. Egli è venuto per fortificarci, ma l'idolo lo dobbiamo abbattere noi. Nella storia di Israele, e Israele doveva abbattere l'idolo. Gedeone aveva ricevuto un ordine da parte di Dio, vai ad abbattere l'idolo di casa tua. Chi è che deve abbattere l'idolatria nella propria vita? Non è il fratello, la sorella, il pastore o l'anziano. Siamo noi. Tu, io, dillo. Io devo abbattere l'idolo. Chi deve abbattere l'idolo? Della paura, della gelosia, della invidia, eccetera, eccetera. Chi le deve abbattere? Certamente non il vicino. Ognuno di noi deve abbattere il proprio idolo, quello che divide, quello che ci allontana da Dio, perché c'è un idolo che vuole crescere e allontanarci da Dio. Noi dobbiamo abbatterlo. Amen. Appena sorge, appena il Signore ce lo fa vedere, perché Egli è la luce. E quando arriva la luce, quando la Sua parola produce luce dentro di noi, attraverso la fede, noi abbiamo il dovere di abbattere. C'è orgoglio, abbattere l'orgoglio. L'orgoglio è il peccato del diavolo. Il diavolo voleva prendere il posto, voleva crescere e prendere il posto di Dio. Aveva l'idolo di se stesso, l'orgoglio è l'idolo di se stesso. Lode Gesù Cristo. Ecco perché venite a me e troverete il riposo. Andiamo a Lui questa mattina, andiamo alla Sua presenza, troveremo riposo, troveremo pace, troveremo gioia, perché in Lui c'è il vero riposo. Perché Egli è l'Iddio nostro che è umile di cuore. Sai com'è il nostro Dio? Umile. Vogliamo assomigliare al nostro Dio? Umile, umiltà. Umile e mansueto. Umile e mansueto. Ecco perché quando parla delle anime parla delle pecore. Com'è una pecora? E chi conosce sa, umile, umile e mansueto. Noi abbiamo avuto per un tempo delle pecore, abbiamo visto. Qualcuno si era alterato perché aveva frequentato troppo le capre. Aveva preso il vizio di condursi da sé, perché c'è una caratteristica, no? Quando dice egli separerà le pecore dalle capre, in questo senso, da coloro che sono ribelli autonomi, quelli che non hanno indirizzo, che non lo vogliono, quelli che hanno sono Dio a se stessi. Gloria a Gesù Cristo. Egli farà una separazione tra coloro che sono umili e mansueti e coloro che hanno un altro Dio. Il mio Dio si chiama Gesù Cristo. Per me, io ho abbattuto, voglio abbattere ogni idolo. Nella mia vita, sto parlando della mia vita. Alleluia, lode Gesù Cristo. Unico vero Dio. Vedi, stamattina abbiamo stabilito i paletti. Abbiamo stabilito chi è il Signore. Gesù Cristo. Chi è il Signore? Egli è il Signore di questo, della nostra vita, di questo luogo. E quindi desideriamo che Egli regna, che Egli regni in mezzo a noi e che possa entrare in ognuno di noi e che ognuno possa andare via ripieno, toccato, trasformato, perché la presenza di Dio nella vita trasforma, fratelli. Trasforma, libera. Io faccio un esempio veloce. Il perdono. Il perdono viene dallo Spirito di Dio. Perdonare il prossimo quando uno, anche se ha ragione, ha subito un torto, è perdonare. Non è un segno di debolezza. È il segno di essere sottomesso e che lo Spirito di Dio sta cambiando la nostra vita. Non è debolezza, è forza. È potenza. È la potenza di Dio, è l'unzione di Dio. Il perdono è qualcosa che è sovrannaturale. Il perdono non è naturale, fratelli. Viene dal cielo. Egli ha perdonato tutti. Ma perdono non significa che egli tra i suoi intimi erano quelli più fedeli. Lode Gesù Cristo. Ma Dio ci dà la forza, lo spirito del perdono. Vogliamo, tu vuoi il perdono sulla tua vita? E allora perdona. Dice, no, ma io ho ragione. Certo, perché se uno deve perdonare vuol dire che ha ragione. Se no che deve, vuol dire che se no, se al contrario hai fatto un torto. Giusto? Si presuppone che chi perdona abbia subito un torto. Hai subito un torto? Hai subito qualche torto? Io sì. Grazie a Dio qualcuno vive in un altro mondo che non subisce torti. Perché da questo mondo è così. Tutti i giorni. E dobbiamo imparare a perdonare tutti i giorni. Lode Gesù Cristo. Quindi chi può cambiare il cuore? È lo Spirito di Dio che cambia il nostro cuore e mette un cuore. Dice, togli il cuore di pietra e mette un cuore di carne. C'è un cuore secondo Dio. Che quando sbaglia ha la capacità di riconoscere il proprio errore. Però iniziamo a perdonare. Entriamo nello Spirito di Dio, nell'indirizzo di Dio, perdono. C'è qualcosa da perdonare? Dice, no, guarda, io tutti, ma quello. Oppure io ero così, eh? Io mi ricordo avevo i miei, come dire, non scheletri, cioè cose, guarda, tutto, questo, non se ne parlo, neanche ne parlo. Poi un giorno tutte quelle cose si sono presentate davanti. E quando ho visto che io, sapete che cosa avviene? Che quando noi decidiamo di perdonare, lo Spirito di Dio ci fortifica, interviene e ci aiuta e ci dà la forza di perdonare e di perdonare con amore, di vero cuore. Perdono quello che, sai come si perdona? È presente una lavagna. a scuola, io mi ricordo, no? A me non mi mettevano mai a scrivere chi faceva il cattivo, ma c'era sempre qualcuno, il più bravo, dice tu, va, scrivi chi... Uno dei primi nomi era il mio. Gesù quando perdona, sapete che fa? Cancella. 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 Quando noi perdoniamo dobbiamo cancellare. Come Egli ha perdonato. Perdonato l'Apostolo Paolo. Omicida. Lode Gesù Cristo. E perdona anche noi. Signore, grazie. Grazie per il tuo perdono questa mattina. Signore, grazie. Alleluia. Sai che è il principio della guarigione, il perdono? Tu vuoi guarigione sulla tua vita? Devi imparare a perdonare. La mancanza di perdono porta malattie. Porta un malessere, una maledizione nello spirito, nell'anima e nel corpo. La mancanza di perdono ti collega all'ambiente del male, all'ambiente della morte, allo spirito della morte. Ecco perché il Signore è venuto. Perdoniamo. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Io voglio perdonare. Sai qual è il mio desiderio? Di perdonare. Dice, ma non ho la forza. E preghiamo, Signore, dacci lo spirito, aiutaci a perdonare. La verità. Certe volte è difficile perdonare. La reazione invece al contrario, a volte è una vendetta. Invece il perdono. Dice a me la vostra vendetta, ha detto il Signore. Tu perdona che il carico me lo prendo io. Il tuo carico lo prendo io. Il tuo peso me lo prendo io. I tuoi problemi me li carico io. E io dico, Signore, grazie. Sei un Dio meraviglioso. Non c'è altro Dio. Io non conosco qualcuno migliore di Dio, del mio Dio, Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, Spirito Santo. E che cosa abbiamo fatto stamattina? Stiamo cercando di entrare alla presenza di Dio. Egli è in mezzo a noi e io desidero che ognuno di noi, tutti, quelli presenti, quelli collegati, che insieme possiamo entrare alla presenza di Dio. Perché la presenza di Dio, questa è il vero cambiamento, questa è la vera rivoluzione nella nostra vita, la presenza di Dio. Ma è un percorso, è un riconoscere Gesù Cristo. Si entra dalla porta, Egli è la porta. Poi dice che c'è l'altare dei sacrifici. Dice, lì ci doveva essere un sacrificio continuo. I sacerdoti impegnati della tribù di Levi dovevano mantenere questo sacrificio continuo. In Esodo 29 parla del sacrificio della mattina e del sacrificio della sera. In qualche maniera, io dico, entriamo per la porta. Noi vediamo che il sacrificio che cos'è? È anche la preghiera, quando noi andiamo alla sua presenza e sacrifichiamo, cioè chiedendo il perdono di tutto ciò che è la nostra natura umana, sacrifichiamo, bruciamo ciò che è umano, che è carnale. Dice, quel sacrificio doveva essere fatto mattina e sera, un sacrificio continuo. In Esodo 29 parla di questi mattina e sera. Lode Gesù Cristo. E com'è che entra in efficacia? Egli ha compiuto il sacrificio una volta per tutti, Gesù. Com'è che noi entriamo nell'efficacia? Perché ci ha detto nostro Signore, venite a me voi che siete oppressi. Nei vostri bisogni chiedete, pregate. Noi entriamo in questo sacrificio. Sapete come? Attraverso la preghiera, attraverso la ricerca della presenza di Dio. A volte si entra nella porta, si riconosce, ma molti rimangono con i peccati addosso. Quel peccato addosso produce negatività. Il peccato addosso produce il malessere, produce paura. Dio ci ha chiamati a essere liberi, fratelli. Vogliamo imparare a chiedere il perdono dei peccati e andare alla sua presenza, a bruciare e a fare il sacrificio. Quel sacrificio noi lo possiamo fare, sapete come? Attraverso una preghiera, attraverso la comunicazione. La preghiera non significa che stare nell'intimità. La preghiera personale significa quella preghiera intima, da soli, noi, dove chiediamo al Signore in verità il perdono dei peccati, il lavacro, lode Gesù Cristo, per poter proseguire e andare e presentarci a Lui. Molti non entrano nella presenza di Dio perché rimangono ancora con le vesti sporche del peccato. Noi possiamo lavare le nostre vesti presso il sacrificio di Gesù. Gloria a Gesù Cristo. Beh, che stiamo facendo ora? L'opera di Cristo sta lavando le nostre vesti per poter proseguire e entrare alla sua presenza. Lode Gesù Cristo. Quando, man mano che noi sentiamo comunione con la sua presenza, significa che ci stiamo spogliando e lavando, purificando. Alleluia, perché Egli desidera cambiare la nostra vita. Lode Gesù Cristo. Seconda Re 18, versetto 7. Questo è la storia di Ezechia. Dice così: il Signore era con lui ed Ezechia ebbe successo in tutto ciò che fece. Ezechia, cercando la presenza di Dio nella sua vita, la presenza di Dio in Ezechia gli assicurò la vittoria. Dice, ma praticamente che cosa avviene con la presenza di Dio nella nostra vita? Avvengono dei fatti che si manifestano. Noi abbiamo bisogno di vivere fatti, vero? Vivere la manifestazione. E quando qualcuno mi chiede, pastore, preghiamo, io prego, la preghiera è importante. Ma se noi non desideriamo la presenza di Dio nella nostra vita, perché quello che farà la differenza è la presenza di Dio nella mia vita e nella tua vita. Fratelli, non è nella forza dei cavalli e dei cavalieri che possiamo vincere. Se pensiamo questo, abbiamo sbagliato. È nella forza, è nella presenza di Dio. Dio assicurò ad Ezechia la vittoria. Successo. Ed Egli vuole assicurare a noi successo, vittoria. Sai che significa questo? Vittoria, successo. La presenza di Dio nella nostra vita ci dà il successo a vincere. Lode Gesù Cristo. Vai in Genesi 39, versetto 2 e 3. Dio non lo compì solo con Ezechia, anche con Giuseppe. Alleluia. E con Davide. Noi vediamo tutti coloro che invocarono la presenza di Dio. Guarda che dice qua. Dice: l'Eterno fu con Giuseppe. Dice: qual è il senso di vivere la presenza di Dio? Io so che tu hai bisogno di tutte queste cose. Tu hai bisogno di vincere la paura, tu hai bisogno di avere successo. Tu puoi cercare successo in tante vie. Ma questa è una via nuova che Egli ha inaugurato. Gesù è la via. Questa è una via nuova per ottenere liberazione, successo. Dice: l'Eterno fu con Giuseppe, il quale prosperava e stava in casa del suo signore l'egiziano. E il suo signore vide che l'Eterno era con lui. Guarda qua, chi era che gli dava successo? Il Signore. Dice: l'Eterno fu con Giuseppe, cioè Giuseppe era uno, era là da solo e ha cercato nella sua vita la comunione col Signore. Lode Gesù Cristo. Giuseppe testimonia del successo di Dio nella sua vita. Cosa ne ha fatto la diversità di diverso dagli altri? Era che ha cercato un'intimità con Dio, la presenza di Dio nella sua vita. Dice: l'Eterno fu con Giuseppe e il suo Signore vide che l'Eterno era con lui e che l'Eterno gli faceva prosperare nelle mani tutto quello che intraprendeva. Perché? Cercava la presenza di Dio, cercava di stare alla presenza di Dio, cercava il Signore. Che dobbiamo cercare noi il Signore? La presenza di Dio. Lode Gesù Cristo. Non sfuggire alla presenza. Ci sono quelli che scappano. Sai che cosa ti farà scappare? Il peccato. Quindi tu senti di scappare, fermati, prega, chiedi il perdono dei peccati. Adamo scappò dalla presenza di Dio, ma che cos'era che lo fece allontanare? Era il peccato che abitava, era il pensiero maligno, era la convinzione del peccato. Ma non era la volontà di Dio che lui se ne andasse. Infatti ha mandato Gesù per riportarci alla presenza del Signore. Ha mandato Gesù per pagare il prezzo affinché per mezzo suo noi potessimo ritornare a essere, a ricercare la vicinanza di Dio. Lode Gesù Cristo. Prima Samuele, capitolo 18, versetto 14. Dice: ora Davide riusciva bene in tutte le sue imprese e l'Eterno era con lui e lui riusciva bene in tutte le sue imprese. Alleluia. Vedi, chi è che fa la differenza in noi? È la presenza di Dio. Lode Gesù Cristo. E questo è un fatto personale. Dio ci sta dando l'indirizzo, lo Spirito Santo, attraverso la predicazione, ci sta dando l'indirizzo per vivere la presenza di Dio, e la presenza di Dio nella nostra vita farà la differenza, fratelli. Io l'ho visto, io non voglio tornare sempre a testimoniare, ma c'è qualcuno che ha vissuto nella sua vita qualcosa simile, che la presenza di Dio gli ha dato vittoria? Successo. Amen. conosco storie meravigliose. Poi ci sarà un tempo delle testimonianze. L'ho vissuto pure io. Le meraviglie, l'unzione e la potenza di Dio. E Dio come opera in maniera pratica e dà il successo. Nelle battaglie, nella vita. Lode Gesù Cristo. Davide riusciva bene in tutte le sue imprese. Perché? Perché l'Eterno era con lui. E perché l'Eterno era con lui? Dice che se noi lo cerchiamo, Geremia, con tutto il nostro cuore, egli si farà trovare da noi. Poi Gesù dice: cercate e troverete, chiedete e vi sarà dato. Più noi ci avviciniamo, più lui si avvicina. Se noi ci allontaniamo, egli si allontana. Si allontana dalla sua presenza. Quindi non scappate mai dalla presenza di Dio, anzi, al contrario, cerca la presenza di Dio. Anche se la presenza di Dio ti rivelerà negatività, peccati, grazie a Dio, buono. Vuol dire che il Signore ti sta rivelando tutto ciò che è l'impedimento nella tua vita. Alcuni fuggono perché non vogliono rendersi conto del peccato, delle negatività, dei vizi, dei legami. Ma più ci avviciniamo, più vengono evidenziati. Non stare lontano da Dio, non allontanarti. Alcuni si allontanano perché pensano che nascondendosi stanno meglio. No. Quello che ti allontana da Dio ti farà stare peggio. Peggio. Avvicinati. Avvicinandosi, sai che significa? Che tutto ciò che non appartiene a Lui verrà messo fuori. Verrà evidenziato. Ma Dio ci darà lo spirito per vincere tutto ciò che è negativo, per vincere tutto ciò che ci allontana da Dio, per purificare la nostra vita. Lode Gesù Cristo. Non avere paura. È la natura umana che ha paura. È la natura di peccato che ha paura, che vuole, ed è il peccato che abita in quella natura che ti tiene lontano. Sta lontano. Invece devi cercare di stare più vicino possibile. Sai perché? Perché Dio libera, Dio purifica, Egli purifica la nostra vita. Lode. Sapete per quale motivo? Affinché Egli possa compiere l'opera sua attraverso di noi, attraverso ognuno. Lode Gesù. Mi piace il consiglio di Diego. Dice: se voi volete essere adoratori, non basta una volta il sabato e vi consumate e non almeno due volte a settimana. Giustamente ha detto una bella cosa: voi in palestra andate almeno due o tre volte e il tempo lo trovate e là siete concentrati e fate. Non è per tutti. Chi non se la sente rinunzia, chi se la sente continua. Alleluia. Per le cose di Dio bisogna rinunciare a qualcosa. E se non sei pronto a rinunciare, vuol dire che non hai la passione per le cose di Dio. Ecco. È così. Per l'opera sua a qualcosa dobbiamo rinunziare. Gloria a Gesù Cristo. Per vivere la presenza di Dio nella propria vita a qualcosa dobbiamo rinunziare. Sai a che cosa? Alle cose di questo mondo. 100%. A qualcosa di questo mondo che non porta nella vita, ma comunque ti spinge nel peccato. Lode Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Vedi, il Signore ci vuole stimolare alla sua presenza perché così noi verremo trasformati e nella nostra vita ci saranno frutti che manifesteranno la presenza di Dio. E le persone vedranno, riconosceranno che siete figli di Dio, che portate il nome del nostro Dio qua sulla fronte. Nel vecchio patto, chi era santo, santo significa appartato, cioè separato. Si separava e scrivevano il nome di Dio sulla fronte. Oggi è la stessa cosa, ma nello spirito. Chi è separato, chi è consacrato, chi ha deciso di separarsi, di seguire l'indirizzo della consacrazione a Dio. Per lo Spirito Santo è possibile. Non significa essere perfetti, significa camminare in un indirizzo, l'indirizzo nuovo, un indirizzo che porta a vivere frutti meravigliosi su questa terra. Non solo su questa terra, ma per l'eternità. Per un tempo e per l'eternità. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Spirito Santo, ti ringrazio. Continueremo a parlare su questo argomento, perché è un argomento abbastanza profondo, ampio. Questa mattina abbiamo visto, come dire, un accento di frutto, di manifestazione della presenza di Dio. Abbiamo visto come questi campioni della fede, campioni che per stare alla presenza di Dio hanno dovuto rinunziare, hanno dovuto combattere, hanno avuto le loro lotte, chi li ha gridati, come dire, chi li ha, come dire, messi in minoranza, chi ha parlato male. Tutti i personaggi che sono stati criticati, che sono stati messi in discussione. Daniele è un altro che ha avuto successo. E che aveva deciso Daniele? Aveva preso delle decisioni nella sua vita. Si era deciso a separarsi dalle cose. Il re gli aveva proposto di mangiare alla sua mensa, col cibo. Dice no, noi mangeremo il cibo che mangiavamo in Israele. Lui decise di non contaminarsi e decise di pregare 3 volte al giorno. Aveva preso una decisione lui. Quella decisione lo portava a un frutto. Egli divenne un governatore. Egli divenne un personaggio che aveva uno spirito, dice lo spirito dei santi. Ha avuto le sue lotte, ma ha avuto anche i suoi frutti. Ha avuto i suoi frutti. Frutti meravigliosi. Pure tu desideri frutti meravigliosi nella tua vita? Amen. Allora alziamoci e ringraziamo il Signore. Signore, grazie, grazie. Che tu ci riveli, Padre, grazie che tu ci riveli la tua volontà. Ci riveli come stare alla tua presenza. Signore, grazie che tu ci ami e ci stai invitando a vivere una vita alla tua presenza, davanti a te, Signore. Grazie, Signore, grazie per tuo figlio Gesù. Grazie, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Chi sente può ringraziare. E mentre ringraziano, entriamo nella lode. Alleluia, alleluia. Hirashanata. Alleluia, alleluia. Alleluia. gloria e gioia. Essere lodato, glorificato e innalzato. Signore, ti voglio pregare, Padre. Vogliamo pregare, Signore. Ora siamo giunti all'offerta, questo servizio sacro. Vogliamo pregare. Signore, grazie. Grazie, Signore, per come Tu operi nella nostra vita, per le benedizioni, Signore, che stai spandendo, per la Tua grazia. Signore, vogliamo rendere partecipe l'opera Tua, Signore, di tutto ciò che Tu stai facendo in noi, Signore. Signore, benedici questa offerta, benedici ogni offerente, benedici tutti i presenti, coloro che sono collegati. Signore, espande il Tuo spirito di benedizione e di grazia su ognuno, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Chi vuole fare la sua offerta, la faccia con gioia, un cuore libero, volontariamente. Chi non lo sente non lo deve fare. Poi c'è la Santa Cena, anche voi a casa, chi desidera farlo. Entriamo nella comunione, ancora più intima. Consumeremo la cena del Signore. Gloria a Gesù Cristo.
Se non è normale per la fede.
Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, Spirito Santo. A conclusione di questa predicazione, voglio leggervi in Matteo 1, versetto 21, e poi il versetto 23. Isabella partorirà un figliuolo e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Gesù che significa Dio salva. Poi versetto 23, ecco, era stato profetizzato, dice: la Vergine sarà incinta, partorirà un figliuolo al quale sarà posto nome Emanuele, che interpretato vuol dire è Dio con noi. Lode Gesù Cristo. Vedi qual è il suo intento, la sua essenza, il suo obiettivo? Stare con noi. Noi dobbiamo entrare nella sua presenza. Lui l'ha già, è già scritto, è nel suo nome, è nella sua natura, è nel suo progetto, stare vicino a noi. La sua parte l'ha fatta, è già compiuta. Dobbiamo compiere noi ora. Lode Gesù Cristo. Io voglio impegnarmi di vivere la presenza di Dio ancora di più. Questo è il mio desiderio, ancora di più, per me e per i fratelli, che io possa insegnare e dare un indirizzo affinché nella nostra vita ci siano i frutti della presenza di Dio. Uno di questi frutti abbiamo visto il successo. La presenza di Dio nella nostra vita produce vittorie, successo, potenza nel nome di Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Matteo 25, 26, versetto 26. Matteo 26, vieni tu. Dice: ora mentre mangiavano, Gesù prese del pane, fatta la benedizione, lo ruppe. Mi piace leggere proprio questo, perché è la testimonianza della cena che loro hanno consumato insieme a Gesù. Gesù prese del pane, fatta la benedizione, lo ruppe e dandola ai suoi discepoli disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per la remissione dei peccati. E io vi dico che d'ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò di nuovo con voi nel regno del Padre mio. Signore, ti ringraziamo perché tu hai dato te stesso per ognuno di noi. Noi vogliamo prendere questo pane, Signore, che noi benediciamo. Benedici, Signore, questo pane che rappresenta il tuo corpo, la tua vita che è stata data per noi, e noi vogliamo fare questo in memoria di te, vogliamo prendere questo pane nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Poi prese il calice. Signore, benedice questo calice. Benedice questa bevanda che rappresenta il tuo sangue che è stato versato per noi per il pagamento dei nostri peccati, per la cancellazione di quell'atto, Signore, che ci allontanava da te, Signore. Noi vogliamo prendere questo vino nel nome di Gesù Cristo. E ogni volta che noi lo facciamo, ricordiamo che Gesù sta tornando. Gesù sta tornando. Egli è vicino. Lode a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Signore, io ti voglio pregare per tutta l'opera, per tutti i fratelli, per tutti coloro che questa mattina, Signore, stanno ascoltando, sono presenti. Spandi la tua grazia, la tua benedizione. Spandi la guarigione, Signore. Spandi la vita. Spandi il tuo spirito che è carico, Signore, di doni, di potenza. Signore, su tutto il tuo corpo, Signore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ci benedica tutti. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.